Pace e buongiorno a tutti. Oggi abbiamo la gioia di poter celebrare questo tempo così particolare della cena del Signore insieme. E penso che anche in questa occasione sia importante capire il significato di ciò che stiamo facendo e vorrei farlo attraverso la meditazione di alcuni versetti della parola di Dio. Che cosa rappresenta per noi il sacrificio di Cristo? Qual è la sua utilità, la sua importanza? Dobbiamo fare un salto indietro fino ai tempi della creazione, in cui Dio creò l'uomo in una maniera perfetta, che poteva godere pienamente della sua compagnia, della sua presenza. Era idoneo, perfettamente idoneo per condividere la santità di Dio, la sua gloria e la sua presenza. Ma poi qualcosa è accaduto, qualcosa di tragico, di rivoluzionario. Il peccato, con la disubbidienza di Adamo ed Eva, è entrato nel mondo. E che cosa ha fatto il peccato? Non ha semplicemente offeso Dio, la sua persona, ma ha portato una tragica trasformazione. E questa trasformazione ha corrotto l'essenza dell'uomo. E lo ha portato ad essere qualcosa di profondamente diverso da quell'uomo originale che aveva la possibilità di condividere la presenza di Dio nella sua vita. E nell'Epistola ai Romani, al capitolo 8, i versetti 20 e 22, leggiamo che anche la creazione è stata sottoposta alla vanità e ci dice non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Il quadro che ci dà l'Apostolo Paolo è di una drammaticità che difficilmente riusciamo a comprendere perché noi siamo, diciamo, i figli di questa situazione già avvenuta, cioè viviamo in un mondo che è corrotto, in una creazione che è corrotta. E quindi diciamo che tutto ciò che noi possiamo provare, pensare, vivere nella nostra vita, per quanto possiamo ritenerlo puro, onesto e corretto, in realtà ogni pensiero che noi formuliamo, ogni atteggiamento, ogni sentimento che noi possiamo provare, nascono in un essere, il nostro, che è corrotto e che vive in un ambiente corrotto. Quindi diciamo che questa corruzione che il peccato ha comportato nella vita di ogni essere umano ha reso necessario un isolamento. Quindi Dio si trovava nell'impossibilità di poter avere una comunione diretta con l'essere umano, con la creatura che più amava. Non per un suo limite, ma per un nostro limite, perché la nuova condizione, non ci consentiva in nessun modo di poter entrare, relazionarci con il nostro Dio. E questo mi fa riflettere, mi fa pensare a come a volte, per quanto noi possiamo avere come dire, dei pensieri, avere una logica brillante, poter riuscire, quanti eminenti filosofi, quante persone di scienza hanno espresso il loro pensiero su Dio in negativo o in positivo. Ma quello che è importante comprendere è che qualunque pensiero nasca in una condizione di prigionia, di schiavitù, non potrà mai riuscire a carpire il vero senso, il vero significato di fare la vera conoscenza di Dio. È un po', voglio farvi un esempio molto semplice, è un po' come immaginate una persona che nasca, viva e conosca soltanto una prigione, non conosce altro del mondo esterno. Per quanto quella persona possa essere capace, intelligente, per quanto possa sforzarsi di dare un suo concetto, avere una sua idea di libertà, qualunque possa essere la formulazione del suo pensiero, sarà comunque un pensiero viziato dall'ambiente in cui lui vive. E questa è la nostra natura. Per quanto noi possiamo sforzarci con i nostri mezzi umani di comprendere Dio, di avvicinarci a Lui, viviamo in una condizione di isolamento provocata dal peccato e dalla corruzione che questo ha comportato. E in 1 Corinzi 2,14 riesce ad esprimere ancora meglio questo concetto. Infatti l'Apostolo Paolo dice, si esprime con queste parole, dicendo: ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. In altre parole, la condizione nella quale l'umanità si trova in questo stato di isolamento da Dio non gli consente di poter ricevere la sua conoscenza, la sua parola, di poter capire, di poter anche ricevere la sua volontà nella propria vita se non avviene qualcosa dall'esterno, se non c'è un intervento da parte di Dio stesso. È un po' come un pesce che a suo modo respira nell'acqua attraverso le branchie, ma se quel pesce noi lo prendiamo e lo portiamo sulla terraferma, tempo pochi minuti morirà, perché la sua condizione fisiologica, organica, gli impedisce di poter respirare in un altro contesto. Ecco, immaginiamo la nostra natura corrotta e la natura perfetta nella quale vive Dio come due realtà vicine ma separate, come due universi paralleli. E l'unica porta che mette in contatto questi due universi paralleli è Cristo Gesù, è colui che ha compiuto un'opera che ci ha permesso, che permette ancora a chiunque crede di poter abbandonare questa condizione di corruzione per essere trasportato nella presenza e nella benedizione di Dio. Sempre l'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Romani al capitolo 6, il versetto 23 dice: perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Quindi, per tornare ad una immagine purtroppo familiare, tristemente familiare in questi giorni, è un po' come se tutta l'umanità si trovasse dietro al vetro di un reparto di terapia intensiva a causa del peccato, e questo peccato inevitabilmente la condurrà alla morte se non c'è un intervento, come abbiamo detto, che viene da parte di Dio. La scienza sta studiando dei vaccini per questo virus, non sappiamo quando saranno pronti, non sappiamo la loro efficacia, ma sappiamo però di un altro vaccino, permettetemi di chiamarlo così, che Dio ha provveduto per la salute, per la guarigione dell'intera umanità. E questo vaccino non è il risultato di uno studio, di una ricerca umana, ma è il frutto del sacrificio di Cristo Gesù sulla croce. È il sangue che Lui ha versato per la remissione, per il perdono dei nostri peccati, affinché chiunque, senza nessuna eccezione, senza, come dire, nessuna esclusione, chiunque crede in Lui e desidera ricevere questa cura per la propria anima possa nuovamente essere trasformato. Abbiamo detto che il peccato ha portato una trasformazione che ha corrotto l'uomo, ma l'opera di Cristo Gesù, la sua grazia, quella che la parola di Dio chiama la nuova nascita, la rigenerazione del nostro spirito, porta una nuova trasformazione che ci rende di nuovo idonei, di nuovo adatti per poter avere comunione con il nostro Dio, per poter riabbracciare il nostro Padre Celeste e per poter vivere nella sua presenza. Come è avvenuto tutto questo? Bene, la Scrittura ci dà un quadro molto significativo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 27, i versetti 50 e 51, dove leggiamo: e Gesù sulla croce, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco, la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si schiantarono. Questo è l'evento più glorioso che l'umanità abbia potuto mai conoscere nel corso dell'intera sua storia. La morte di Dio, la morte di Cristo, di colui che ha avuto l'autorità, il potere di deporre la sua vita e di poterla riprendere attraverso la risurrezione. Tutto questo perché? Perché noi potessimo avere una porta aperta, perché quel vetro, quella cortina, quel muro che ci separava da lui potesse essere abbattuto e abbattuto per sempre. Quindi l'invito che ancora oggi la parola di Dio ci rivolge è semplicemente questo. Non di sforzarci di meritare qualcosa da parte di Dio, perché con tutti i nostri migliori intenzioni, migliori sforzi non riusciremo mai a meritare nulla, perché, lo ripeto, viviamo in una condizione di corruzione che il peccato ha esteso non solo all'uomo, ma a tutto il creato. L'unica chiave, l'unica porta, l'unica via che ci possa restituire quella condizione originale nella quale potevamo godere della pace, dell'amore di Dio, ha un nome ed è Cristo Gesù. E lui vogliamo ricordare in questo giorno, in questa mattina, nel rinnovare la nostra attenzione, la nostra gratitudine, la nostra riconoscenza per il sacrificio che lui ha fatto. E quindi abbiamo la possibilità in questa mattina di avvicinarci a quegli elementi che la scrittura ci ricorda, il pane e il vino. Il pane che è simbolo del corpo di Cristo, che lui ha donato. Ed è scritto appunto che lui ha fatto tutto questo perché noi potessimo avere piena comunione con lui. Il pane è un elemento unico nel guardarlo nella sua interezza. Ma nel momento in cui viene spezzato è qualcosa che ci fa comprendere che siamo, per quanto singoli individui, tutti parte di uno stesso corpo, il corpo di Cristo, la sua Chiesa. E quindi vogliamo prendere questo elemento così prezioso per ciò che sta rappresentando in questo momento davanti alle vite di ognuno di noi e dire: Signore, ti preghiamo. Dacci grazie in questo momento in cui noi siamo lontani fisicamente gli uni dagli altri, in cui forse facciamo più fatica da un punto di vista umano a riconoscerci come un unico corpo, a far sì che il tuo spirito in questo momento ci ricordi che anche se lontani siamo parte di un unico corpo, siamo un'unica realtà spirituale che ti appartiene, che è tua, che tu governi essendo il capo di questo corpo, continuando a dare vita, continuando a dare speranza, continuando a dare pace ad ognuno di noi. Amen. L'altro elemento, il Signore lo indica come il calice di un nuovo patto, qualcosa che prima non esisteva e che non avrebbe mai potuto realizzarsi se non attraverso la sua morte. Ed è scritto che il Signore nella notte in cui fu tradito prese il calice, lo benedisse dicendo: questo è il mio sangue versato per il perdono dei vostri peccati. Fate questo per ricordarvi di me. Cari fratelli, questo vogliamo ricordare che è l'unico vaccino, è l'unica cura che ci permette di essere trasformati, che ci permette di essere rinnovati e di far sì che questo bene così prezioso, la salvezza di Dio, possa giungere ad ogni creatura, perché ancora una volta la Scrittura ci ricorda che il Signore non ha mai fatto distinzione verso nessun essere umano, nessuno è troppo indegno per essere allontanato e nessuno è troppo santo per essere giustificato con i propri mezzi, ma ognuno di noi ha bisogno, ha una necessità vitale come l'aria che respiriamo, di poter essere purificato, trasformato dal sacrificio di Cristo per essere nuovamente introdotti a quella nuova vita per la quale siamo stati creati. E al Signore tutta la lode e la gloria da ora in eterno. Dio vi benedica.